Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove è in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Luigi.
Grazie infinite, buonasera a tutti.
Ecco, dal portale Italradio che tu dirigi si parla di un capitolo della guerra delle onde ancora poco conosciuto e descritto da un articolo di Simone Nepi sulla nuova antologia militare. Ce lo vuoi raccontare, Luigi?
Si tratta di un articolo che nasce dalla tesi di laurea che il dottor Nepi ha discusso nel corso di quest'anno qui all'Università di Firenze, una tesi che è partita dall'esperienza di alcuni italiani che si recarono nella fine degli anni 40 e poi successivamente per un lungo periodo fino a metà degli anni 70 in Cecoslovacchia. All'inizio si trattava sostanzialmente di emigrati economici o politici, poi la cosa assunse un tono più politico, più politicizzato, quando il Partito Comunista Italiano decise di costituire la radio oggi in Italia, che era sostanzialmente la radio del Partito Comunista Italiano, che era costretta per l'esistenza del monopolio delle onde in Italia della RAI, era costretta a trasmettere dall'estero. Una storia costosissima, specialmente per quei poveri popoli sottoposti al giogo sovietico, e di conseguenza anche in questo senso complicata era la sopravvivenza di questi italiani dediti da un lato alla propaganda e dall'altro che vivevano lì in mezzo ai cechi e agli slovacchi. Questo è sicuramente stato la fonte di esperienze umane molto importanti su cui sia questa tesi e l'articolo si sono diffusi, ma che erano già note dalla letteratura, sia per la pubblicazione di alcuni diari nel passato, ma soprattutto per il bellissimo romanzo Uomini Ex di Giuseppe Fiori, che uscì 35 anni fa e che rimane probabilmente il testo di riferimento romanzato, ma molto vero in quanto a emozioni.
Ecco Luigi, rimaniamo nell'ambito della storia della radio con un libro, un romanzo scritto da Franco Arba dal titolo La Grotta della Libertà, che racconta ai ragazzi l'avventura di Radio Sardegna, una radio poco nota della Seconda Guerra Mondiale, nata durante l'armistizio e che, diciamo, rispetto, che so, a Radio Bari è poco conosciuta, no? Radio Sardegna. Una radio dove si fece conoscere Jader Jacobelli, ma anche altri personaggi che poi divennero importanti nella radio italiana. Ce ne vuoi parlare?
Beh, diciamo, è un libro curioso perché cerca di raccontare con la vita di alcuni ragazzini di quell'epoca, del tutto immaginaria, che cosa è successo a Bortigali, questo piccolo paese della Sardegna nord-occidentale, dove in una grotta, con l'utilizzo di strumenti militari messi a disposizione in parte da ciò che restava dell'esercito italiano, in parte dagli alleati, prese avvio la Radio Sardegna, diciamo del dopoguerra, perché qui siamo in una fase in cui la guerra è finita sostanzialmente in Sardegna, mentre prosegue in altre parti d'Italia e purtroppo del mondo. Pertanto questa radio è particolarmente significativa perché, esattamente come l'esempio che facevi di Radio Bari, questa ha funzionato praticamente subito al cambio della posizione delle alleanze italiane e subito rispetto alle vicende dell'attività degli alleati sul territorio nazionale. Questa radio ha però qualcosa in più, perché questa radio prima non esisteva, mentre Radio Bari è una radio italiana, è una sede dell'EIAR, quindi è semplicemente prosegue l'attività sotto un nuovo atteggiamento. Questa Radio Sardegna invece è una radio veramente nuova, quindi ecco perché la Grotta della Libertà, perché è una radio libera, una radio nuova, libera nel senso che appunto il regime precedente è finito, è finita l'occupazione militare germanica e siamo in una situazione completamente diversa. Questo permette a un gruppo di giovani, per lo più militari italiani, ma poi legati al mondo del giornalismo, di fare un'esperienza assolutamente straordinaria che è stata poi all'origine della lunghissima carriera giornalistica di Iaddu Iacobelli, che tutti ricorderanno, poi personaggio televisivo, le famose tribune politiche degli anni 60 e 70, e che però ha mosso i suoi primi passi lì. Ora, che ci faceva lì? Era semplicemente andato lì a fare il militare, l'avevano mandato lì durante la guerra. E al momento di questo, di questa opportunità la coglie insieme con altri e dà origine a questa emittente che poi nell'immediato dopoguerra, cioè una volta che avrà annunciato la fine della guerra, prima in tutta Europa, una volta che avrà diciamo svolto questa sua funzione di traghettamento, poi diventerà anch'essa una sede della RAI, trasferita a Cagliari ovviamente, dove è tuttora. E però la programmazione sarà poi decisa da Roma. Qui osserviamo quello che è uno dei dati della vicenda della radio italiana nel periodo della guerra. Durante quel periodo si formano delle redazioni, delle radio in diciamo così totalmente autonome, poi queste verranno immediatamente dopo nel 45 già verranno piano piano riportate all'interno della rete nazionale. E questa è chiaramente una scelta politica di fare una radio nazionale, e quindi i programmi regionali avranno sempre un po' di difficoltà nell'essere compresi nell'ambito della programmazione nazionale, perché sembra quasi che veramente la radio italiana sia una radio centralista, ecco, le varie sedi hanno tutto sommato una programmazione molto limitata, e la stessa Radio Sardegna ad oggi, che pure è una di quelle che ha una maggiore copertura dei fatti locali con programmi che si snodano durante quasi tutta la giornata, però di fatto ha una produzione molto ridotta. Quindi quell'esperienza di allora è stata praticamente un unicum legata alla particolare situazione in cui si trovava il paese in quel momento, ed è per questo motivo che la storia della radio ha perso anche questi esempi è così importante, che è molto peculiare della storia italiana.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, hai citato prima Iaddu Iacobelli, ho avuto la fortuna di conoscere il figlio che ha seguito le sue orme, però di Radio Sardegna ha parlato tantissimo anche Francesco Cossiga, radioamatore tra l'altro, oltre che ex presidente della Repubblica, no?
Beh, Cossiga ricordava in un'intervista quella trasmissione in cui fu detto che la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'8 maggio del 45 era finita in Europa. E lui la ricordava perché era giovane, era lì in Sardegna, e quindi è stato diciamo un testimone di questa vicenda come molte altre persone, però essendo un personaggio poi nazionale, internazionale, ha avuto la possibilità di raccontarlo, quindi è un testimone molto qualificato. Sorprendentemente poi lui è anche un appassionato di radio, inteso come radiotecnica, difatti anche a quell'epoca lui racconta in un'intervista che è stata ripresa da Radio 1 in questi giorni, quando è stato presentato il libro di cui parlavamo, lui racconta appunto che grazie ai suoi rudimenti di elettronica aveva potuto costruirsi o adattare una radio, cercare di trovare qualcosa. Va detto che ascoltare Radio Sardegna anche dentro la Sardegna in quel momento non era facilissimo, perché si trattava veramente di una strumentazione d'emergenza, soprattutto per quanto riguarda le antenne, e di conseguenza il valore di questa trasmissione è ancora più elevato proprio perché è realizzato veramente con mezzi molto poveri.
Ecco Luigi, e torniamo ai giorni nostri con una delle poche radio che ancora trasmettono in italiano, che ha ampliato la sua piattaforma podcast, no? Radio Romania Internazionale.
programma di Radio Romania dà un passo avanti in un ambito, quello della diffusione di programmi anche archiviati, i famosi podcast appunto, perché poi parliamo di archivio di programmi più che di programmi realizzati per un pubblico specifico. Si tratta principalmente per il momento, per la parte italiana, si tratta principalmente delle puntate di questa radio miniature, che è stata una coproduzione con la comunità radio italofona, presentata un anno fa a Torino al Pre-Italia. È stata un lavoro molto interessante, perché tutte le redazioni di lingua italiana che sono in giro per il mondo, diverse redazioni della RAI, la Svizzera, Capodistria, la Radio Vaticana e poi queste più lontane, dall'Australia fino appunto alla Romania, all'Argentina, hanno realizzato dei loro programmi, che sono queste, che sono adesso rintracciabili tutti insieme lì. Esistono anche su altre piattaforme questi programmi, ma è molto interessante che siano sulla Radio Romania, perché significa che la Radio Romania intende continuare a mantenere questo contatto speciale con l'Italia. D'altra parte sono paesi latini, e forse questo è anche uno dei momenti, diciamo, della temperie politica internazionale, che rende diciamo così un osservatorio privilegiato quello di Bucarest su tante vicende che accadono in quelle zone d'Europa. E da questo punto di vista bisogna dire che i notiziari della Romania e le trasmissioni sono particolarmente attente a tutto quello che succede, e non poteva essere diversamente. Per chi suppone che queste trasmissioni siano un lascio della guerra fredda, ecco, diciamo che non c'entra proprio nulla. Sono sopravvissute tecnicamente, formalmente, da quello che era il mondo della guerra fredda, ma a 35 anni di distanza possiamo dire invece che si tratta di un servizio pubblico che arriva anche nella nostra lingua da un paese amico.
Ecco, Luigi, vedo che il portale Italradio che dirige è sempre molto vivace, no? Ricco di informazioni e notizie.
Ma ne sono sorpreso anch'io, perché come sai il mondo della radiofonia italofona è andato riducendosi, e di conseguenza diciamo così gli spunti che si traggono dalle trasmissioni che sono in onda effettivamente sono molti meno oggi di quando non abbiamo iniziato 30 anni fa. Però nello stesso tempo va detto che oggi ci sono degli argomenti, diciamo, culturali, quelli storici di cui parlavamo prima, ci sono degli argomenti di natura anche tecnica, perché c'è tutta la questione sull'abbandono delle onde medie, delle onde corte, oppure il loro recupero, o meglio ancora se l'FM debba fare una brutta fine, essere sostituito dal DAB o addirittura dal 5G o addirittura solo da internet e così via. È un dibattito tecnico e politico nazionale, internazionale, tant'è che stiamo seguendo con un certo interesse quello che accade in Svizzera, dove ora il Parlamento, il Consiglio nazionale, nel mese prossimo di dicembre dovrà prendere la decisione definitiva. Addirittura adesso si comincia a parlare che potrebbe essere riaperta l'FM, che è stata chiusa il 1° di gennaio. Come vedi, non è che solamente l'Italia è un paese dove si fanno e si disfano le cose, anche nell'austera Svizzera succedono dei fatti contraddittori. Ma in questa contraddizione c'è tutto il problema, diciamo, di un'ansia tecnica, di essere sempre all'avanguardia. E secondo me però questo essere all'avanguardia spesso va a detrimento del servizio, quindi speriamo che tutte le onde medie, corte, lunghe, FM, quello che vi pare, siano tutte aperte, perché tutte servono a qualcosa, tutte servono per veicolare informazione, messaggi, libertà.
Ecco, Luigi Gobbisi da Firenze, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Ecco, giusto una battuta: a Parigi, al Louvre, hanno appena rubato i gioielli di Napoleone, tutto apposta agli Uffizi?
Ma sai, nel 1911 la Gioconda rubata a Parigi fu ritrovata a Firenze. Singolare, perché se ne è parlato molto in queste settimane, questo nuovo furto più di 100 anni dopo. Ecco, mi domando dove riappariranno questi gioielli. Ecco, spero non qui, perché insomma sarebbe un colpo veramente colossale. Quindi speriamo che invece siano a Parigi e che li ritrovino. Ho sentito che le indagini sono molto avanti dopo un periodo un po' di incertezza, diciamo, pare che adesso siano diretti molto bene. Speriamo, perché per l'onore della Francia, ma in fin dei conti anche per l'onore nostro, perché l'Italia è un paese che ha dei musei meravigliosi, e vedere quello che succede nell'esperienza di altri paesi è fondamentale, cioè questa cosa, se la guardiamo in positivo, servirà moltissimo per difendere il patrimonio culturale a livello mondiale. Io penso che oggi tutti staranno studiando quello che succede lì,
come spesso accade. Va bene, allora grazie per essere stato con noi, a risentirci Luigi.
A presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Jensen Huang, a capo di Nvidia, riporta che Re Carlo III d'Inghilterra gli ha consegnato una lettera che includeva un avvertimento sui pericoli dell'intelligenza artificiale. Questa lettera era la copia di un discorso tenuto dal re nel 2023 al primo vertice globale sull'intelligenza artificiale, in cui il re aveva sottolineato la necessità di affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale con urgenza e forza collettiva. Huang ha sottolineato la profonda preoccupazione del re per la sicurezza dell'intelligenza artificiale e ha sottolineato il potenziale della tecnologia per trasformare la società. Il re ha osservato che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avanzata è importante quanto la scoperta dell'elettricità e ha sottolineato la duplice natura della tecnologia, che può essere utilizzata sia per scopi positivi che negativi. Huang ha ricevuto il Queen Elizabeth Prize for Engineering 2025 insieme ad altre sei figure chiave dell'intelligenza artificiale, tra cui Joshua Benjo e Jeffrey Hinton, che hanno avvertito che l'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia esistenziale per l'umanità. Al contrario, l'ex presidente Donald Trump ha incoraggiato il settore dell'intelligenza artificiale a compiere rapidi progressi. L'AI Safety Summit è stato successivamente ribattezzato AI Action Summit. L'azienda di Huang, Nvidia, è valutata a 5.000 miliardi di dollari ed è specializzata in chip avanzati per l'intelligenza artificiale. Ha espresso ottimismo sulla possibilità del Regno Unito di trarre vantaggio dalla rivoluzione industriale in corso. Le grandi aziende tecnologiche statunitensi, tra cui Nvidia, stanno investendo massicciamente nelle infrastrutture di intelligenza artificiale nel Regno Unito, costruendo grandi data center noti come fabbriche di intelligenza artificiale. Reddit è stata recentemente aggiunta al divieto australiano sui social media per i minori di 16 anni, che entrerà in vigore il prossimo mese. Questo provvedimento, il primo del suo genere al mondo, colpirà anche altre piattaforme come Kick, Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram e Threads. A partire dal 10 dicembre, le aziende tecnologiche possono affrontare multe fino a 50 milioni di dollari australiani se non disattivano gli account esistenti dei minori di 16 anni e non proibiscono la creazione di nuovi account. Il governo ha scelto queste piattaforme perché servono principalmente a consentire l'interazione sociale online. Inoltre, il ministro delle comunicazioni ha affermato che il divieto mira a proteggere i bambini da contenuti dannosi e da funzionalità ingannevoli. Messaggistica e servizi di gioco come Discord, WhatsApp, Lego Play e Roblox non saranno inclusi nel divieto. Il modo in cui le aziende attueranno il divieto rimane incerto e potrebbe includere metodi come verifiche di identità o approvazione dei genitori. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alla privacy dei dati e all'affidabilità degli strumenti di verifica dell'età. La maggior parte degli adulti australiani supporta il divieto, ma alcuni temono che potrebbe isolare i giovani o costringerli a cercare spazi online meno sicuri. Una famiglia di influencer ha già deciso di trasferirsi nel Regno Unito per evitare le restrizioni del divieto. YouTube, inizialmente esentato, ora è incluso, con limitazioni per gli utenti minori di 16 anni. La capacità dei data center in India è prevista possa aumentare del 77% entro il 2027, favorita dalla crescita dell'intelligenza artificiale. Queste strutture ospitano server e infrastrutture IT e sono fondamentali per vari servizi digitali, dall'intelligenza artificiale ai veicoli elettrici. Google ha recentemente investito 15 miliardi di dollari in un data center in Andhra Pradesh, il più grande del paese, e molte altre aziende, sia globali che locali, stanno investendo nel mercato indiano dei data center. Il mercato è destinato a crescere notevolmente, con una spesa prevista di circa 25-30 miliardi di dollari entro il 2030. Tuttavia, questa crescita solleva preoccupazioni per la sostenibilità ambientale, soprattutto in relazione al consumo di acqua ed energia. L'India ha solo il 4% delle risorse idriche globali, nonostante ospiti il 18% della popolazione mondiale. Di conseguenza, la crescita dei data center potrebbe aggravare la scarsità d'acqua nel paese, in particolare nelle aree urbane dove sono concentrati, come Mumbai, Hyderabad, Chennai e Bengaluru. I responsabili politici devono affrontare sfide critiche. Il consumo d'acqua dei data center è previsto raddoppiare, passando da 150 miliardi a 358 miliardi di litri entro il 2030. Questo impatterà negativamente sulle risorse idriche locali e potrebbe generare resistenza da parte delle comunità. Gruppi come il Human Rights Forum hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto che l'investimento di Google avrà sul già critico stress idrico nella città di Visakhapatnam. Il settore potrebbe affrontare rischi a lungo termine se non si affronta il problema della gestione delle risorse idriche. Gli esperti avvertono che un'eventuale carenza d'acqua potrebbe portare alla chiusura dei data center, influenzando pesantemente numerosi servizi essenziali. È suggerito che le aziende innovino cercando di utilizzare acqua trattata invece di quella potabile per il raffreddamento. Inoltre, l'implementazione di tecnologie di raffreddamento a zero acqua dovrebbe essere esplorata. In aggiunta al problema idrico, il consumo di elettricità dei data center è previsto raddoppiare, aumentando la domanda di energia nel paese. Attualmente non esiste una regolamentazione che obblighi all'uso di energia rinnovabile, e ciò potrebbe portare a un maggiore consumo di energia fossile. Anche se alcuni data center hanno iniziato a contrattare energia rinnovabile, l'adozione obbligatoria di energia pulita potrebbe rendere la crescita più sostenibile. Infine, il governo indiano deve riuscire a trovare un equilibrio tra l'espansione digitale e la tutela dell'ambiente. La sfida è garantire che lo sviluppo tecnologico non comprometta le risorse vitali del paese. Vyacheslav Penukov, conosciuto con il soprannome Tank, è un ex boss della cybercriminalità che ha causato danni ingenti a migliaia di vittime in tutto il mondo. Dopo anni di evasione dalle autorità, è stato arrestato nel 2022 in Svizzera. Durante un'intervista esclusiva, ha rivelato dettagli sulle sue operazioni criminali e sulla sua vita come hacker. Nonostante le sue azioni abbiano portato a perdite economiche significative per molte persone, Penukov si considera un ragazzo amichevole e sembra vedere il suo arresto come eccessivo. Ha trascorso quasi 10 anni nella lista dei più ricercati dell'FBI e ha diretto due bande di hacker nel corso della sua carriera. Penukov, tuttavia, non sembra provare rimorso per le sue azioni, menzionando un solo caso in cui si sente dispiaciuto per un attacco a una fondazione per bambini disabili.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.